E con noi abbiamo il pastore avventista Rolando Rizzo. Buongiorno Rolando, grazie per essere
buongiorno.
Con te. Vogliamo prendere in considerazione intanto un argomento che è presente su tutti i giornali quest'oggi. E noi facciamo riferimento al Corriere. In prima pagina c'è un commento di Gramellini dal titolo, per la sua rubrica Il Caffè, dal titolo Papà all'Alzheimer. E allora Gramellini scrive: se esistesse uno spaventoscopio in grado di misurare il fragore delle nostre paure, scopriremmo che l'Alzheimer occupa una posizione sempre più rilevante. Provoca una strana inquietudine l'idea di esserci ancora senza esserci più, così come il timore di diventare un peso per chi ci ha conosciuto in tutt'altro modo. Perciò la storia di Mattia Piccoli, premiato ieri da Mattarella, ci tocca a un livello più profondo di qualsiasi parola che si azzardi a ingabbiarla. Mattia è un ragazzino veneziano che, da quando aveva meno anni che dita, ha dovuto fare i conti con un padre malato precoce di Alzheimer. A un'età in cui i genitori sono ancora un distributore gratuito di certezze, lui ha dovuto accettare e affrontare un'inversione di ruoli, aiutando la madre a occuparsi del padre, a vestirlo, a sfamarlo e soprattutto ad amarlo. Perché che cosa può essere, se non l'amore, la misteriosa energia che induce un bambino di 7 anni a ricordare a suo padre che la canottiera va messa sotto e non sopra la camicia? In quei gesti di infinita pazienza, compiuti senza neanche la speranza di una ricompensa, si celebra un mistero ineffabile, poiché anche il padre di Mattia, prima di ammalarsi a sua volta, si era preso cura del padre malato di Alzheimer. Qualcuno potrebbe arrivare alla conclusione che altruismo e senso di accudimento siano ereditari. A me invece piace pensare che ereditari siano gli esempi e che un figlio impara ad amarti per come tu hai amato. Ecco, questo è il commento di Massimo Gramellini su una vicenda che è presente su vari giornali. Io lo leggo sul Corriere, su Repubblica, sulla Stampa. Il piccolo Mattia al Fiere della Repubblica. Mattarella premia il ragazzino che assiste il padre con l'Alzheimer. Questo è in grande sintesi la notizia. Ecco, mi interessa anche un tuo commento su questo mistero ineffabile, come lo chiama Massimo Gramellini, che è quello dell'amore.
Ma intanto, diciamo, se io c'ho una preoccupazione per ciò che mi riguarda è proprio quella dell'Alzheimer, no? Siccome qualche volta ho problemi di memoria, appena dimentico qualcosa,
sì, insomma, credo, penso subito. Rolando, a una certa età succede a tutti, comunque, e anche la preoccupazione, no, certo.
È la massima delle preoccupazioni, diciamo, no? E qui c'è un prodigio vedere un bambino che fa da infermiere al padre, insomma, una cosa come dire, abbastanza difficile, non nel senso dell'affetto, ma nel senso del pratico, insomma,
certo.
No? Evidentemente è un ragazzino particolare.
È una questione ereditaria o, come dice Gramellini, come si augura, è una questione di esempio?
Ma certamente l'esempio produce, poi chi lo sa, insomma, l'esempio certamente produce. Poi c'è la cultura nella quale il bambino è vissuto, c'è la cultura che ha praticato, ciò che ha visto, ciò che ha sentito, le correnti in cui si è inserito, in qualche maniera è un po' misterioso oggi in maniera particolare per il fatto che il bambino non è che conosce soltanto la famiglia, no? Non è che è in contatto soltanto con la famiglia, insomma, quando ero bambino io, diciamo, ero in contatto con la famiglia e poco altro, insomma, ecco.
Certo.
Oggi il bambino subisce tutta una serie di influenze, diciamo, di cartoni animati, agli amici, alla scuola, ai social nel quale a volte si inserisce.
Quindi l'esempio familiare è importante, ma non è esclusivo, non è decisivo, insomma, o perlomeno.
Non lo so se è decisivo, però certo che è importante, no? È chiaramente molto molto importante, nella misura in cui c'è questo esempio anche a livello semplicemente di quantità temporanea, certo. Insomma, di tempo, perché qui il genitore deve farsi qualche domanda, no? Perché spesso il bambino, il genitore li vede poco, li vede quando va a letto, poi la domenica magari il papà va allo stadio, cioè c'è un insieme di fattori che allontanano spesso i componenti della famiglia, per cui è chiaro che bisogna fare delle scelte per fare in modo che tutto questo, insomma, sia compatibile, insomma, che non accada.
Certo, hanno chiesto a Mattia cosa si ricorda del padre prima della malattia. Lui ha risposto del fatto che andava con suo padre a mangiare il gelato, no? Questa era una risposta molto carina. E ecco, vale la pena sottolineare che nei vari servizi che si trovano su questa vicenda nei giornali di oggi, ora credo su Repubblica, ma non ne sono sicuro, si segnala il fatto che queste famiglie sono lasciate sostanzialmente da sole. Ossia, i servizi sociali ci sono, ma sul piano degli aiuti economici, per esempio, è tutto molto molto relativo, insomma, ecco. Cioè, quando arrivano queste cose, purtroppo
la pensione di invalidità in sé è realmente una cosa molto molto piccola. Dove c'è l'accompagnamento già è diverso, diciamo, non nel senso che non sono cifre immense, ma insomma, dove c'è l'accompagnamento qualche cosa viene fatto. Sul piano poi della vicinanza, proprio, come posso dire, curativa, terapeutica, degli operatori, insomma, io sono qui a Forlì, in una delle zone più attrezzate d'Italia, diciamo, ecco. Però ecco, la mia, io ho una situazione in casa di una persona che ha bisogno dal punto di vista psichiatrico, no? E la dottoressa che si occupa ha 350 soggetti nei confronti dei quali è responsabile. Quindi come fa una persona, come fa a rispondere a 350 soggetti in maniera continuativa? Quindi c'è chiaramente una carenza
strutturale,
strutturale,
no? Quindi al di là della buona volontà dei singoli individui.
Sì, poi tutto questo ovviamente si sposa, come posso dire, alla professionalità, al senso di sacrificio, si sposa poi a tutto il discorso delle tasse, è tutta una catena, no? È una filiera, diciamo, che andrebbe tutta quanta ritoccata, insomma, ecco.
Allora,
è sempre il compito di chi amministra quello che c'è, insomma.
Sì.
Se uno ha dei mezzi e amministra quelli che ha.
Come si dice a volte in queste situazioni, speriamo che con il famoso PNRR cambi qualcosa anche in questi campi, perché insomma va bene il riconoscimento del Presidente della Repubblica, però il Paese, lo Stato si deve occupare anche sul piano strutturale, appunto, degli aiuti a queste famiglie. Va bene il bambino di 7 anni che si occupa del papà, però insomma ci vuole altro, ecco.
Però Roberto, è utile ricordare che una cultura della solidarietà non è qualche cosa che va da sé, perché se tu pensi che in Italia, no, i primi sostegni agli handicappati, diciamo, per esempio ai ciechi, sono venuti i primissimi, ma veramente erano delle briciole con De Gasperi, no? E poi la pensione ai ciechi è venuta subito dopo, l'accompagnamento è degli anni, diciamo, ai primi degli anni 90, insomma.
Sì, sì.
Cioè dire, come dire, nel passato, il passato era da questo punto di vista,
certo,
no, disastroso.
Disastroso, non c'è dubbio.
Qualunque fosse la situazione, ognuno se la...
Sì.
E quello che ancora stupisce è che in una civiltà cristiana noi dobbiamo cogliere con, come posso dire, con speranza e con soddisfazione il fatto che nel secolo, diciamo, no, si è arrivati a qualche cosa, insomma, no?
Sì.
Che poi riguardano, per esempio, l'eliminazione delle barriere, eccetera. Cioè c'è tutta una serie di passi stati fatti, diciamo, ma sono recenti questi passi.
È giusto ricordarlo, e ogni tanto lo abbiamo anche fatto dalla nostra radio, quando commentiamo la situazione dei portatori di handicap, diciamo, con persone che vivono in prima persona, no, delle situazioni di difficoltà, e ricordano quello che era la situazione durante la loro infanzia. Dice: ah, se ricordo com'era quando ero giovane, proprio non c'è paragone. E quindi, come dire, sicuramente tanti progressi sono stati fatti, ma certamente tanti altri vanno fatti, e soprattutto adesso sto pensando a quanti hanno in famiglia, e sono tanti, persone affette da Alzheimer. Questo. Allora, io direi, Rolando, ci ascoltiamo una canzone a questo punto e poi torniamo a parlare con te di quello che su Repubblica dello scorso 11 dicembre Luigi Manconi ha chiamato la svolta del Papa sul sesso. Vediamo un po' di che si tratta. Intanto ci ascoltiamo di Hillary Scott and the Scott Family, Come Thou Fount, una rivisitazione di un inno evangelico qui su RWS.
Tune my heart to sing thy grace. Streams of mercy never ceasing. Call for songs of loudest praise. Teach me some melodious sonnet, sung by flaming tongues above. Praise the mount I'm fixed upon it, mount of thy redeeming love. Here I raise mine Ebenezer, hither by thy help I come, and I hope by thy good pleasure safely to arrive at home. Jesus sought me when a stranger, wandering from the fold of God. He to rescue me from danger interposed his precious blood.
Scott, Come Thou Fount su RWS. Torniamo a parlare con il pastore avventista Rolando Rizzo. Poco prima di questo brano abbiamo fatto riferimento a quello che Luigi Manconi su Repubblica dell'11 dicembre scorso chiama la svolta del Papa sul sesso. Allora, di che si tratta? In questo commento di Luigi Manconi a proposito di una notizia, e cioè delle dimissioni dell'arcivescovo di Parigi, che si è dimesso perché avrebbe intrattenuto relazioni ambigue, tra virgolette, con una donna. E il Papa ha commentato: è un peccatore come lo sono io. Lui scrive, Luigi Manconi: i peccati della carne non sono i più gravi, quelli più gravi sono la superbia e l'odio che comportano la sopraffazione dell'uomo sull'uomo. Queste sono di nuovo parole e pensieri attribuite al Papa. Solo chi non ha mai frequentato una chiesa, scrive Manconi, e mai si è inginocchiato in un confessionale può sottovalutare la portata di queste parole pronunciate da Papa Francesco durante il viaggio di ritorno dalla Grecia e da Cipro. Sono affermazioni che potrebbero incidere profondamente nella mentalità della Chiesa Cattolica, ovvero nella prospettiva con cui le gerarchie ecclesiastiche e il clero guardano a quella sfera così intima e delicata e allo stesso tempo così decisiva nel definire la personalità umana, che è la sessualità, e le conseguenze che tutto ciò avrà nella coscienza morale e negli stili di vita del popolo dei fedeli sono agevolmente immaginabili. Allora, poi l'articolo, il commento continua, ma noi ci fermiamo qui per un commento con il pastore Rolando Rizzo. La Chiesa è stata spesso occupata, accusata di essere ossessionata dal sesso, di essere sessuofoba. D'altra parte viene anche in mente che nei tempi del Rinascimento i costumi sessuali anche dei papi non erano proprio, come dire, insomma, proprio in linea, ecco. E allora ci si chiede, appunto, c'è anche il rischio di andare sull'altro versante, cioè di derubricare i problemi che la sessualità mal gestita comporta, no? Qual è il tuo parere, Rolando?
Ma intanto Papa Francesco, è chiaro, no? Nella bocca del Papa certe parole assumono un significato che va oltre ciò che realmente significano, insomma, no? Che va oltre il senso che gli viene dato, perché in realtà Papa Francesco non ha derubricato niente, ha semplicemente detto che ha parlato di misericordia, quindi misericordia vuol dire comprensione della natura umana e quindi, come dire, un atteggiamento di tolleranza verso l'atto, che rimane comunque atto peccaminoso, però c'è una casistica fra atti peccaminosi quali la sessualità, e il peccato sessuale e il peccato dell'odio, eccetera eccetera, ma in realtà come spesso fa Papa Francesco, lancia dei sassi nello stagno, però poi non è che fa seguire a questo qualcosa di organico, no? Un discorso organico sulla tematica, no? Quindi quello che è incredibile è questo, che da 500 anni il mondo protestante ha portato la sessualità, sono 500 anni, voglio dire, ha fatto che la sessualità, cioè dire, una qualche cosa che appartiene al piano di Dio, al progetto divino. Quindi poi c'è una sessualità illecita che ha a che fare col tradimento, che ha a che fare col piacere puro a rispetto delle responsabilità, quindi il discorso poi diventa complesso, però diciamo la sessualità in sé sono 500 anni che il protestantesimo dice che è da Lutero in poi, che si sposa, insomma, no, rimane il celibato dei preti, rimane, cioè, Papa Francesco getta questi sassi nello stagno, però non capisco che cosa possono servire, nel senso che rimane il celibato dei preti, rimane qualche cosa che parecchi preti, diciamo, come dire, considerano qualche cosa di sbagliato, insomma, no? Quindi rimane l'ambiguità anche sul fatto che il prete fa un voto di celibato ma non di castità. Insomma, cioè, tutto molto complicato nel mondo cattolico da questo punto di vista.
Ecco, parlando invece, diciamo, della coscienza cristiana più in generale, c'è il rischio che, insomma, i credenti abbiano una visione della sessualità sganciata dal senso di responsabilità, insomma. Viene in mente che nei grandi raduni, anche giovanili, una volta si faceva polemica dicendo che poi quando si andava a far pulizia, no? Una volta che era terminato questi happening, questi meeting religiosi, c'erano un sacco di contraccettivi insomma, che dovevano essere buttati via, ecco. Insomma, è un po' sempre complicato, perché la sessualità fa parte proprio dell'esperienza umana in maniera proprio profonda, insomma, e non
sì,
è
appunto, ma per questo dico che diciamo non c'è da parte del mondo cattolico ci sono state delle aperture, certamente, no? Vescovi che parlano della sessualità tra marito e moglie come un fatto di comunione, quindi non è che non sono delle aperture, però rimane il celibato ecclesiastico che è un giudizio, se vogliamo, sulla sessualità da certi punti di vista, e rimane comunque una sessuofobia molto forte, insomma. Per cui io dico, un discorso che Papa Francesco in tanti ambiti, come per esempio l'omosessualità, getta una frase, poi dopo non c'è più niente, nel senso che non c'è più un discorso organico dove dice volevo dire queste cose queste in maniera, come dire, organizzata, in maniera comprensibile, no? Quindi non c'è grande chiarezza, probabilmente perché lui sente di non poterla dare questa chiarezza, certo. Non so quali siano i motivi, però io, allora, diciamo, come dire, non denuncio, dico attenzione, perché quello che Papa Francesco, le piccole aperture sono state già, sono dei portoni aperti da 500 anni, voglio dire. Ecco.
Rolando Rizzo, pastore avventista, grazie per essere stato in nostra compagnia, a risentirci prossimamente anche su queste frequenze. A presto.
D'accordo.
Grazie Rolando.
Buongiorno a tutti, buona giornata a tutti.
Grazie.